Carissimi fratelli e sorelle, durante la celebrazione della Passione del Signore abbiamo ascoltato il Vangelo della Passione e abbiamo seguito il Signore in tutte le tappe della Passione. Dal momento del tradimento di Giuda, sino alla morte in croce. Siamo passati dal tradimento al processo di Gesù, accusato dal potere politico di quel tempo, insieme agli oligarchi religiosi, quei religiosi ortodossi di quel tempo, che hanno accusato Gesù condannandolo a morte. Siamo qui questa sera non come coloro che fuggirono dinanzi alla croce, ma siamo qui per stare sotto la croce, per accompagnare il Cristo che in modo violento è stato ucciso. Siamo qui questa sera per pregare col cuore pieni di fiducia, perché siamo convinti che chi prega ha le mani sul timone della storia. Lo facciamo davanti a due vittime di violenza, il Figlio di Dio Gesù Cristo e alla sua madre, trafitta dalla spada del dolore per la morte del figlio amato. In loro, qui in mezzo a noi, c'è tutto il dolore e la sofferenza del mondo. Non possiamo non vedere nel dolore di Cristo e della madre la violenza portata dalla guerra. La guerra è opera demoniaca e il Signore ci ha detto che questo genere di demoni si scacciano col digiuno e la preghiera. L'escalation delle dichiarazioni e delle azioni di violenza a cui stiamo attualmente assistendo attraverso i media e soprattutto attraverso i racconti dei profughi accolti in diocesi rappresentano una minaccia non solo per la sopravvivenza del popolo ucraino, ma mettono a rischio anche la pace in tutto il continente europeo e non solo europeo. Carissimi, si è aperto l'abisso delle armi, dei combattimenti in Ucraina e noi tutti proviamo un grande sconforto. Papa Pio XII, prima del secondo conflitto mondiale, disse: nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Dolore e amarezza sono i due sentimenti che albergano nel cuore degli uomini, specialmente di quegli uomini artigiani della pace. Un grande dolore per chi soffre, per chi è caduto, per chi fugge, per le giovani vite messe a rischio, per le nostre sorelle e i nostri fratelli in Ucraina, per i poveri in modo speciale. La Via Crucis del Cristo in questi giorni rivive nei tanti profughi che a piedi cercano di attraversare i confini della loro patria attraverso i corridoi umanitari. Mi ha commosso profondamente il pianto di un bambino stanco di camminare per raggiungere la frontiera che è diventato virale tra i social. E poi c'è una grande amarezza per gli anni di attivismo e gli sforzi sprecati da milioni di artigiani della pace. Amarezza per una pace sognata e desiderata fin dalla Seconda Guerra Mondiale e ancor di più con la caduta del muro di Berlino nel 1989, quando la guerra fredda doveva far seguito un nuovo importante capitolo della storia, purtroppo disatteso. Non siamo stati capaci di costruire la pace. La guerra è stata rivalutata come strumento di soluzione dei conflitti e di affermazione delle proprie visioni. Cadute le resistenze morali, culturali alla guerra, si normalizza l'uso delle armi. Si è sviluppato così il nazionalismo che in ogni paese è rinato e ha caratteristiche diverse, a far sempre sentire l'altro come un usurpatore e se stessi come vittima. Si è cercato di guadagnare il proprio interesse e non la pace di tutti, e abbiamo perso tutti. Si è cercato di guadagnare l'interesse individualistico. Nessuna Chiesa europea può dirsi estranea alla responsabilità della pace, perché questa è per i cristiani e i popoli, soprattutto quello ucraino, l'ora del lutto. Sono diversi i motivi, diverse le responsabilità, ma è unico il lutto. È sempre fratricida, perché viene dall'abisso del male. È il peggiore tormento degli uomini e delle donne, perché la guerra è radicalmente disumana e immorale. Papa Francesco, nel messaggio per la giornata della pace, ci ha scritto: come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per imporre giustizia e pace. Eppure uomini di diplomazia e persino uomini di chiesa ragionano sull'inopportunità che a Roma, seguendo Gesù nella salita al Calvario e accanto al Papa, che a tutti e per tutti continua a chiedere tregua e pace, si intrecciano le voci di una famiglia ucraina e una russa che sono parte del gruppo a cui Francesco ha affidato i testi della Via Crucis al Colosseo. Si preme perché queste famiglie, amiche e ferite dalla guerra e dall'odio che la guerra sempre genera e alimenta, non meditino e non preghino insieme davanti agli occhi del mondo. Bisogna inchinarsi dinanzi a ogni dolore, ma nessuno dovrebbe arrivare a pensare che è inopportuno che i cristiani si inchinino insieme davanti al Figlio crocifisso e chiedano a Lui la pace che noi qua giù non sappiamo fare. Struggente è il testo della meditazione scritta in riferimento alla guerra in Ucraina e posta significativamente a commento della 13ª stazione, quella in cui Gesù muore sulla croce gridando: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E proprio a questo abbandono fa ampio riferimento la meditazione. Dice così: la morte intorno, la vita che sembra perdere di valore, tutto cambia in pochi secondi, l'esistenza, le giornate, la spensieratezza della neve d'inverno, l'andare a prendere i bambini a scuola, il lavoro, gli abbracci, le amicizie, tutto. Tutto perde improvvisamente valore. Dove sei, Signore? Dove ti sei nascosto? vogliamo la nostra vita di prima. Perché tutto questo? Quale colpa abbiamo commesso? Perché ci hai abbandonato? Perché hai abbandonato i nostri popoli? Perché hai spaccato in questo modo le nostre famiglie? Perché non abbiamo più la voglia di sognare e di vivere? Perché le nostre terre sono diventate tenebrose come il Golgota? Le lacrime sono finite. La rabbia ha lasciato il passo alla rassegnazione. Sappiamo che tu ci ami, Signore, ma non lo sentiamo quest'amore e questa cosa ci fa impazzire. Ci svegliamo al mattino per qualche secondo, siamo felici, ma poi ricordiamo subito quanto sarà difficile riconciliarsi. Signore, dove sei? Parla nel silenzio della morte e della divisione e insegnaci a fare pace, a essere fratelli e sorelle, a ricostruire ciò che le bombe avrebbero voluto annientare. Carissimi, le ragioni della pace sono più forti di ogni calcolo di interessi particolari e di ogni fiducia posta nell'uso delle armi. Chi fa la guerra dimentica l'umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita, ma mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio. Si distanzia dalla gente comune che vuole la pace e che in ogni conflitto è la gente comune la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. E allora è bene dirlo, carissimi, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. E la Chiesa non è neutrale, la Chiesa sa da che parte stare, sempre dalla parte della pace e contro gli aggressori. L'unità delle chiese, dei cristiani, in questo senso, è un servizio reso alla pace. La divisione dei cristiani, invece, indebolisce il Vangelo della pace. Atenagora, patriarca di Costantinopoli, diceva: chiese sorelle, popoli fratelli. E noi, in Italia, nell'articolo 11 della Costituzione italiana, diciamo che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie. La guerra che infuria nell'est dell'Europa va combattuta innanzitutto con le armi del digiuno e della preghiera, e le vittime innocenti vanno soccorse con il fuoco della carità. Un vecchio proverbio ucraino dice: tre sono le madri. In cielo la madre di Dio, nella famiglia la madre dei figli, e la terza è l'umida madre terra che ci nutre. L'amore e la venerazione verso la madre di Dio sono l'anima della pietà popolare del popolo ucraino. Essa è venerata come la Borodista, mai separata dal mistero del figlio. Già del tempo della conversione di Vladimiro il Grande, in cui migliaia di antichi ucraini furono battezzati dai monaci greci nelle acque del fiume Dnipro, ha origine la devozione del popolo all'icona della Madonna. Questa sera, dinanzi al Cristo deposto dalla croce e consegnato alle braccia della Madre, vogliamo far salire la nostra invocazione con le parole di una giovane deportata in Siberia. Ci siamo perduti, siamo stanchi, congelati, ma tu non ci hai abbandonato Madre di misericordia, nei giorni di pena e di sventura. Madre, a chi dunque ci rivolgeremo? A chi ci appelleremo in quest'ora di grande sventura? Rivolgi uno sguardo, Madre, ai nostri cuori infranti, dall'angoscia e dalla nostalgia, guarda le nostre labbra livide dal freddo e dalla fame. Facci tornare alla terra che il cielo stesso ci ha dato, alla terra che tu hai prediletto da secoli. Fa che possiamo rivedere nuovamente le immagini famose per le grazie, i tuoi santuari. Concedi di poter nuovamente cantare insieme gli inni di gratitudine e di amore a Gesù misericordioso e a te, Madre della Misericordia, che hai promesso di ottenere il perdono di tutte le colpe. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore sciogliamo questa assemblea nel silenzio. Domani sabato santo è giorno di silenzio. In questo silenzio riflettiamo e meditiamo sul grande bene che il Signore vuole all'umanità. Buona serata a tutti.